Sembra di capire che con questo passaggio del lago e arrivati a questo posto che si chiama Dalmanutà, sembra di capire che il Signore e i suoi siano rientrati nella terra di Israele, quindi una parte diciamo più visitata dall'alleanza del Signore. Quindi mi sembra molto forte il contrasto fra il testo precedente e questo. Appunto, il testo precedente avevamo visto questa folla che per 3 giorni aveva lasciato le sue case per la fame fisica e spirituale del Signore, e invece siamo nella terra pagana, appunto, invece appunto, oggi ritornando in terra di Israele, c'è questo incontro-scontro con i farisei che sono una situazione interiormente opposta alla fame del Signore, ma sono una situazione, un animo di controllo di Lui, una volontà di, appunto, di verificare l'identità della sua persona. In questa appunto, differenza mi pare che si trovi anche il giudizio per me e forse per ciascuno di noi, cioè appunto una mozione verso il Signore motivata dalla fame e dal desiderio di Lui, e invece una mozione che cerca dei segni, insomma, della sua divinità.
Un po' anch'io, a seguito di quello che diceva Giovanni Paolo, stato colpito da questa modalità dei farisei che è sì di ricerca, però appunto nella discussione e nel mettere alla prova, no? Quindi è una modalità proprio antipatica di dialogo, ecco, che non è un'apertura del cuore, ma è un mettere in un angolo, un provare, un pretendere, tra l'altro senza aver presente già quello che Gesù ha manifestato, quindi anche il volere sempre qualcosa in più, magari di personalizzato. E mi colpiva molto poi la conclusione: a questa generazione non sarà dato alcun segno. Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Quindi era appena arrivato, brevissima discussione, e se ne va via. Quindi anche è una modalità, quella dei farisei, che se ne escono così all'improvviso, che veramente porta poco frutto. È un dialogo che finisce, è un incontro che non avviene. Lui se ne va, ecco, rimangono con un palmo di naso.
Sono rimasto un attimo su un paio di elementi, ecco. Al capitolo 6 e 7 c'è stato già, abbiamo già visto lo stesso schema, moltiplicazione dei pani, la incomprensione con, come diceva Giovanni Paolo, con chi lo controlla, con chi lo vuole manipolare, con chi non lo accetta ed è ostile, e l'incapacità di capire dei suoi amici, dei suoi discepoli. Lo schema si ripete e in mezzo c'è sempre questo spostarsi un po' sincopato con la barca sul mare, che è sempre un travaglio. E allora ecco, mi ero fissato su questi elementi, il pane come la la benedizione di Dio sulla nostra vita, al di là di quello che è di tutto, ma la benedizione sovrabbondante sempre, con numeri diversi da quello che, con numeri superiori, con amore superiore, con ricchezza sovrabbondante, da leggere però nel percorso faticoso, che non è mai pacifico, sul mare e sulla barca non stanno mai in pace, non è il luogo della serenità, della astrazione dalla fatica del mondo, ecco. E qui c'è questo sospiro profondo che certamente evoca il sospiro della d'azione dello spirito, ma è uno spirito stanco. Ecco, mi sono chiesto che spirito emette Gesù, è veramente davanti alla non risposta. E domani avremo questo bellissimo paradosso, questa situazione grottesca di incapacità di comprendere, però qui dà lo spirito.
A vedere la vicenda del cammino del popolo nel deserto dopo che è stato liberato dagli egiziani e da tutta la difficoltà di questo cammino. Al capitolo 14 del libro dei Numeri, al versetto 17, insieme, si dice: il Signore disse a Mosè: fino a quando mi tratterà senza rispetto questo popolo? E fino a quando non crederanno in me dopo tutti i segni che ho compiuto in mezzo a loro? Quindi mi sembra che la richiesta dei farisei di questi ulteriori segni, dal segno dal cielo, insomma, sia questo, insomma, il fatto che l'esperienza del dono non è mai sufficiente, nel senso che appunto bisogna imparare a fidarsi, perché si chiede sempre qualcosa di più, perché quello che abbiamo, quello, il dono che ci visita, che il Signore già ci fa, non ci basta, perché non sappiamo riconoscerlo, perché non sappiamo ringraziare di questo. E quindi, insomma, mi sembra che in fondo l'esperienza di fede sia questo, imparare a riconoscere come e quanto il dono ci visita sempre nel quotidiano e di come il Signore sia fedele.
Domanda: perché? Perché questa generazione chiede un segno? Quel verbo lì è, cioè, due, tre volte in questi tre versetti, che vuol dire chiedere, ma vuol dire anche cercare. Da altre parti, per esempio in Matteo, nel discorso della montagna, è tradotto chiedete, cercate, troverete, chiedete, vi sarà dato, è tradotto in modo diverso. Quindi non è propriamente il verbo del chiedere, è il verbo del cercare. Perché cercate quindi un segno? Quindi mi sono fermato lì. La risposta che adesso dava Claudio mi sembra bella, è cercare di dire perché siamo insoddisfatti, perché non abbiamo fiducia, perché non ci basta il dono che ci è stato fatto. Però al di là di questo, di questa lettura, mi rimane dentro il fatto che questa domanda è pressante e che occorre a ciascuno, nel suo mondo, nella sua vita, che si cerchi di dargli una risposta.
Segnalo che è il versetto 11, dove la nostra traduzione italiana dice che i farisei cercano da Gesù un segno dal cielo per metterlo alla prova, viene utilizzato un verbo che significa anche tentare. Nelle prossime settimane, quando arriverà la nuova edizione del Messale Romano, dovremo anche un pochino analizzare questo verbo, perché è il verbo che appunto produce il sostantivo tentazione, troviamo nella penultima richiesta della preghiera del Signore, che appunto viene corretta nella nuova edizione del Messale, recependo finalmente la correzione che i vescovi italiani avevano già fatto nella seconda edizione della Bibbia della CEI, quella che abbiamo in mano, non abbandonarci alla tentazione. I farisei dunque mettono alla prova Gesù, ma anche lo tentano. E i due verbi in lingua italiana hanno due significati diversi, è su questo che dovremo fermarci in futuro, ma qui certamente c'è anche un'intenzione fortemente negativa da parte degli avversari di Gesù. Tentare Gesù è qualcosa che viene direttamente dal maligno, dal diavolo. I Vangeli iniziano, i Vangeli sinottici, con le tentazioni di Gesù nel deserto, dove senz'altro è il diavolo che si avvicina a Gesù per tentarlo. Qui invece sono i farisei, quindi certamente la luce che l'Evangelista dà a questo punto dei farisei, di cui ha parlato già parecchie volte in precedenza, è una luce non tanto ambigua quanto piuttosto decisamente negativa. È una tentazione. Gesù è tentato. È tentato perché si fa ricorso al suo potere, al suo essere figlio unigenito di Dio, al suo essere l'icona visibile del Dio invisibile. Quindi si fa ricorso a un dato che è essenziale per Gesù di Nazaret, al quale evidentemente egli ritiene di dover rinunciare. Non intende manifestare una potenza che viene dal cielo. E forse questa è una delle tante spiegazioni che si possono dare del profondo sospiro del versetto 12. Avendo sospirato nel suo spirito, abbiamo trovato un verbo analogo nella guarigione del sordo muto della Decapoli, al capitolo 7, quando Gesù quasi si stringe su di sé prima di pronunciare quella parola risolutiva, effatà, cioè apriti. Qui il verbo è un verbo composto che si trova soltanto qui, in tutto il Nuovo Testamento. I passi dell'Antico Testamento sarebbero molto interessanti da analizzare, ma non voglio tediarvi. Mentre invece il verbo senza la preposizione si ritrova in San Paolo in alcuni passaggi dove quel sospiro è proprio un gemito, nel senso del desiderio di un'attesa, del compimento di qualche cosa di bello che deve accadere. Quindi sono anche passi abbastanza noti, ai Romani al capitolo 8, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli. Possiamo pensare che Gesù abbia emesso quel gemito perché
constata quanto sia faticosa l'adozione a figli di questi farisei, eppure li abbandona, ma non c'è un giudizio da parte di Gesù, non c'è una parola di condanna, si dà tempo per la conversione. E nella seconda lettera ai Corinti, al capitolo 5, un paio di volte, gemiamo e desideriamo rivestirci della nostra abitazione celeste. In questa tenda sospiriamo come sotto un peso, perché non vogliamo essere spogliati ma rivestiti. E vedete che il verbo è tradotto sia gemiamo sia sospiriamo, ma è sempre questo verbo che indica quindi un'attesa, ecco, di risurrezione, di vita nuova.